Una considerazione mi sembrava importante, vi sarete fatti la domanda sicuramente, ma dove è meglio pregare? Dove si può pregare? Come si può? Allora, in questa seconda parte proviamo a approfondire qualche altro elemento. Qualcuno mi ha detto anche nella pausa che nei gruppi sono venute fuori tante cose, perché effettivamente questo è un tema veramente infinito, che ha tantissimi aspetti, che appunto è complesso, dipende da tanti fattori o è influenzato da tanti fattori sia personali che storici che culturali, quindi veramente potremmo anche pensare in futuro anche nelle parrocchie, fra parrocchie. Io so che nella parrocchia per esempio di Cabellera questa idea è stata fatta, ma insomma anche in altre, Campomaggiore eccetera, cercando proprio di darsi gli appuntamenti, no, per riflettere insieme, e non solo appunto in questo tempo di Quaresima che è particolarmente propizio, ma anche nel futuro. E quindi ovviamente proviamo adesso a darci qualche altro spunto, ma ce ne potrebbero essere altri. Una considerazione mi sembrava importante è, vi sarete fatti la domanda sicuramente, ma dove è meglio pregare? Dove si può pregare? Come si può pregare? Cioè la modalità, no? Abbiamo detto alcuni aspetti stamattina, però ci sono dei posti migliori per la preghiera? Allora ci vengono subito in mente i santuari, Lourdes, TV 2000 ci propone il rosario da Lourdes, mica da, oppure da Pompei, mica da Ponte San Lorenzo, quindi la città, evidentemente il rosario detto a Lourdes è più forte. Ecco, allora noi abbiamo, no, queste cose che ci sono anche nella Bibbia, ci sono anche nell'Antico Testamento, però prima di arrivare a questo, quindi brevissimamente vi dirò qualcosa sulla questione dei luoghi, dei santuari, abbiamo citato il Tempio, no? Però il Tempio aveva un senso perché appunto per Davide e poi per Salomone era una casa, un luogo che ospitava questo segno, l'Arca dell'Alleanza, segno della presenza reale di Dio che accompagnava il popolo, quindi aveva questa valenza. E però da qualche cenno che ho fatto, ma da altri esempi che voi avete in mente, pensate a tanti oranti nella Bibbia, Abramo, Mosè, ma che ne so, appunto citavamo stamattina Miriam, sorella di Mosè, oppure a persone meno note, gli stessi profeti. Ecco, da tutti questi, chi prega, pensate, non so, la donna che aveva incontrato Elia e che poi gli muore il figlioletto, e quindi come prega perché questo bambino possa essere strappato, no, dalla morte e così via. Noi abbiamo che cosa hanno in comune tutte queste situazioni, tutte queste persone? Che la preghiera può nascere magari o esprimersi nel pianto, può essere espressa in modo gioioso nel canto o addirittura nella danza, ma tutte hanno sede nel corpo. Il corpo è il luogo della preghiera. Perché è tutto l'essere umano che si rivolge a Dio, che cerca relazione con Dio, che cerca di essere vivificato da Lui. Non è solo una cosa mentale, l'orazione, la preghiera che io devo formulare bene, con le parole giuste e così via, oppure una cosa appunto che assorbo da parte di un altro, dicevamo stamattina la formula rigida, no? Ma piuttosto è proprio tutto l'essere umano che a volte esprime, pensate, la preghiera con le braccia tese o in piedi, no? Che dice tutta la dignità di colui che prega, oppure invece quello che prega prostrato a terra, non solo in ginocchio, ma proprio completamente a terra. Perché? Perché esprime col suo corpo che si sente schiacciato dalla prova, che si sente umiliato, e quindi tutto il corpo prega. Capite che qui siamo nella Bibbia, siamo molto lontani da queste modalità che pure a volte serpeggiano anche fra noi, molto asettiche, molto composte, tutte precise, dove vi dicevo, ecco, molto quello che conta è dire le cose giuste, quello che conta è la mente. Questi sono, erano prospettive tipiche del mondo gnostico. Qualcuno di voi si conoscerà la gnosi, no? Questo movimento filosofico, la parola gnosi vuol dire conoscenza, Quindi quello che è importante è sapere le cose giuste. Quindi noi qui siamo gli iniziati, noi sappiamo le cose, e poi fuori ci sono quelli che vanno in perdizione. Quindi cosa ci salva? La conoscenza. Quindi ecco l'iniziazione a questa conoscenza più o meno segreta. E quello che capita nel nostro corpo è indifferente, anzi potrei addirittura peccare con il corpo, basta che ho le conoscenze giuste. Vi ricorderete di aver letto qualcosa nella prima lettera ai Corinzi, Paolo fa la polemica con questa gente perché dicono che si sentono capaci di poter fare tutto, tutto mi è lecito, ricordate? E lui commenta, ma non tutto giova, ma non tutto costruisce. Perché questa gente ragionava così? Perché diceva, noi abbiamo la conoscenza, la gnosi, possiamo fare delle cose col nostro corpo, la prostituzione, il mangiare in un certo modo, eccetera, eccetera, che sono cose che attraversano il corpo, e dicono, questo non riguarda, non è peccato questo, perché è una dimensione inferiore quella del corpo. Mi state seguendo, si capisce? Che non è proprio... Bene, allora invece, appunto, questo è totalmente distante dalla mentalità biblica che dice no, tu sei un unico essere, sei un corpo animato, sei un'anima incarnata, non sono due pezzi in te, l'anima è una cosa più o meno superiore, lo spirito e il corpo è una roba distinta, quindi tutto in unità. Ciò che attraversa il mio corpo arriva alla mia anima, ciò che io vivo nella mia anima si riflette nel mio volto, questo, però questo di ciccia. Quindi un elemento da ricordare, un elemento se vogliamo proprio come idea, ma che poi si riflette appunto nella preghiera. E allora ecco che i nostri corpi dovrebbero appunto mostrare anche nella preghiera, essere coinvolti, ecco vorrei dire, in questo moto che nasce dalle nostre profondità. E questo è un aspetto che ci tenevo a citarvi. Un esempio di questo, sempre prendiamo qualche pagina, in 2 Samuele 6, qui abbiamo un passo famoso dove c'è il re David che esprime tutta la sua gioia, quindi esprime una lode per la presenza di Dio, appunto rappresentata da questa arca, questo contenitore. E che si fa? Si mette a danzare davanti all'arca. 2 Samuele 6, che poi ha ispirato un po' anche il passo dell'incontro fra Elisabetta e Maria e Giovanni Battista, che danza nella pancia della mamma perché si trova alla presenza dell'arca, che è Maria che ha in sé Gesù. E allora Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide e tutta la casa di Israele danzavano davanti al Signore con canti, cetre, arpe, tamburelli, sistri, cimbali, tutta questa armonia musicale, quindi la musica, la danza che aiutano, sostengono, esprimono la preghiera di lode. E quindi questa è una primissima considerazione che noi facciamo, che penso sia molto molto importante. Allora, se è vero questo, e poiché Dio è il Dio di tutto l'universo, se io prego con il corpo e prego nel corpo, io potrei stare in qualsiasi posto della terra e anche del cielo e anche sulla luna e potrei pregare Dio e lui mi ascolterebbe, non ci sarebbe alcun problema, giusto? D'altra parte questa comprensione è graduale per l'Antico Testamento e anche per noi. Quindi è vero che noi nella Bibbia abbiamo la presenza di luoghi particolari, che poi vengono chiamati santuari, che hanno un valore. Quindi proviamo a fare un passetto in più, quindi se è vera questa cosa che riguarda il nostro corpo, il corpo dell'orante, di colui che prega, che Dio appunto ascolta sempre, però c'è un valore, c'è un significato anche di alcuni luoghi particolari, alcuni luoghi specifici. Non mi attardo, diciamo, a farvi tantissimi esempi, ma ve ne cito uno per tutti, ma ce ne potrebbero essere tanti altri. Genesi 12, ad esempio, qui c'è un passo, c'è Abramo che da poco, diciamo, è stato coinvolto nell'affascinante storia che poi lo riguarderà con Dio. E in Genesi 12 al versetto 6 si dice che Abram costruì nel luogo appunto dove Dio lo aveva intercettato, costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. E così santuari, luoghi, stele, altari sono costruiti come una memoria di un'esperienza di Dio. Pensate, non so, io penso a Narni, la Madonna del Ponte. È una chiesa costruita sopra un pezzetto di muro su cui era stato fatto un dipinto di una Madonna che qualcuno aveva detto qui ci ho avuto un aiuto, una grazia, un miracolo. Quindi per ricordare quella cosa ci costruisco, ok? Si capisce il punto? E così quante altre ce ne abbiamo dalle nostre zone ma anche in giro. Allora, quel luogo diventa, per chi l'ha costruito, ha messo questa pietra, ha messo questo segno, un modo per dire, se ripasso qui, mi ricordo di quella volta che ho incontrato il Signore, che ho fatto esperienza di Lui, che ho sentito che Lui mi ha aiutato. Quindi il santuario favorisce la preghiera da una parte, perché cioè, se mi ha parlato qui quella volta, se ci torno, come l'ha fatto a me, lo può fare a un altro. Quindi ecco che il segno messo serve anche ad altri, per dire, sappi, questo vuol dire che quel fatto attraversa anche le generazioni e la storia, che il Signore si manifesta. Quindi puoi avere fede, puoi avere fiducia in questo. Allora, il santuario da una parte favorisce la preghiera, predispone, crea le condizioni per poter magari elevare la preghiera, in particolare quella condivisa, ma diventa, e qui c'è un altro passaggio, vi rimando a Giosuè 24, quando lui fa proprio il rinnovamento del patto di alleanza con Dio e dice al popolo che ormai è attraversato il Giordano, Mosè è morto, dice siete sicuri che volete seguire il Signore? Decidetevi, o di qua o di là, se volete seguire il Signore pensateci bene, ma se la decisione la prendete dovete essere coerenti. E allora a quel punto, quando la gente dice sì, no, lo vogliamo fare, eccetera, eccetera, lo stesso santuario, luogo, diciamo altare che già esisteva a memoria di un'altra esperienza, diventa anche memoriale dell'alleanza. Cioè quel luogo diventa per me il segno, la memoria non solo di qualcuno che ha fatto esperienza di Dio, ma anche che quell'esperienza porta a stabilire una relazione, un'alleanza, che quindi dona tanto ma anche chiede molto, chiede di vivere la lealtà. Sei leale nei confronti del Signore con il quale ti sei inserito appunto in un patto che non coinvolge solo te ma un popolo? Tu sei dentro un popolo che è in alleanza e quindi hai scelto liberamente di entrare in patto con Lui, adesso però sii conseguente. E quindi il santuario assume anche questo significato, questa valenza. Altre situazioni, qui ce ne avreste tantissimi, sono i santuari Silo, Betel, Galgala, ce ne sono tantissimi che vengono ricordati con queste valenze che vi ho un pochino accennato. Ce n'è uno in particolare legato per esempio al profeta Samuele. Allora si dice a un certo punto c'era questo santuario noto precedentemente a Silo, dove fra le altre personaggi ci va anche la madre di Samuele a pregare perché non riusciva ad avere figli, e quindi quando il bambino nasce in qualche modo lo dedica, no, a Dio, affidandolo al sacerdote, eccetera eccetera, quindi diventa anche si lega in qualche modo anche alla sua persona. Quando lui diventa grande viene ricordata questa cosa in 1 Samuele 3. Il Signore continuò ad apparire a Silo perché il Signore si rivelava a Samuele a Silo con la sua parola. Quindi guardate come si sovrappongono le cose. Il santuario, che quindi ripeto, magari all'inizio era una pietra su cui si era messa dritta, quindi in un modo strano, cioè che qualcuno ce l'aveva messa apposta, magari col versato dell'olio, magari col versato il sangue di un sacrificio, oppure questa pietra diventava un altare, oppure si costruiva sopra qualcosa di più grande e diventava luogo di incontro di qualcuno con il Signore, luogo di adorazione del Signore, memoriale dell'alleanza, del patto, del legame, di quell'essere Dio nostro Signore, ma diventava anche il luogo dove Dio continuava a manifestarsi con la sua parola, con la sua guida, volontà di guidare il popolo, attraverso una mediazione che era quella dei profeti. Quindi io vado in quel luogo e so che ci sarà un profeta che mi porterà la sua parola, la parola del Signore che continua a guidare. Quindi vedete come tutte le cose, no, man mano si sovrappongono e acquisiscono oggettivamente un grande significato, qualcosa di prezioso. Però ecco che c'è sempre la fregatura. Quando, per esempio, il regno si separa fra il nord e il sud, no? Il regno di Giuda e il regno di, con capitale Gerusalemme, e quello del nord, ci sono due re in contemporanea, tanto bene si chiamano pure simili, Roboamo e Geroboamo. Allora, quello del nord si trova in questa situazione, dice, mannaggia, mo, se la gente mia va a pregare a Gerusalemme, dove c'è il Tempio, è una bella competizione, noi ci siamo staccati, e questi continuano ad andare a pregare lì, delegittimano la mia scelta, il mio regno, il mio potere. Facciamoci un santuario nostro che prende qualcuno di quelli che già esistevano e riveste questi santuari del nord che già esistevano di un valore speciale, particolare. Poi non vi sto ad annoiare su che cosa ci mette, dei segni che probabilmente erano dei simboli cananaici, tori, vabbè, lasciamo stare queste cose, c'è un riferimento al vitello d'oro, ma va bene. Il punto chiave è, c'erano dei santuari locali che vengono rivestiti di un valore diverso con l'obiettivo chiaro di consolidare l'identità delle tribù che stavano al nord. Quindi che vuol dire? Che io posso usare un santuario a fini politici per confermare un potere identitario, se volete anche nazionalistico, in competizione con qualcun altro. Quindi ecco che il santuario, che di per sé è una cosa buona, però può essere anche ambigua, può essere usata anche malamente. Quindi attenzione a santificare i santuari. È vero che sono luoghi del possibile incontro con il santo, ma il santo è lui, è un altro, non è il luogo in sé. Perché quello può essere strumento di incontro, ma può essere strumento anche di altro. E questo lo dobbiamo sempre tenere presente. Il santuario è un mezzo, potremmo dire, magari molto bello, molto qualificato, ma col quale dobbiamo sempre muoverci con senso critico. Vi faccio ancora un altro esempio su questo. In questi luoghi, in questi santuari, non solo del nord, appunto questo era Geroboamo che aveva fatto proprio a tavolino questa operazione, ma sì, perché poi c'è tutta una polemica, si dice che forse aveva introdotto dei culti diversi, ma no, lui voleva far venerare lo stesso Dio di Israele, ma appunto in quest'altri luoghi, però c'era sempre il rischio di altre esperienze religiose. E ci sono lunghe fasi molto difficili durante tutta la monarchia, per varie cause anche storiche, appunto di contatti coi popoli, ma secondo me molto più semplicemente per il fatto che le persone fanno fatica a vivere, molto molto semplicemente, che a volte uno è preso dalla preoccupazione per la salute, c'ha delle incertezze, sperimenta, stamattina parlavamo della precarietà, che ci può essere una calamità naturale che mi colpisce improvvisamente e da quella deriva magari un rovescio per me, per la mia famiglia. C'era il rischio delle campagne militari che appunto non erano così infrequenti, soprattutto c'è questa esigenza insopprimibile in ognuno di noi, se siamo sinceri, del voler avere delle risposte da Dio o da qualcuno, certe e rapide. La cosa più dura è reggere, quello stabat, no, di Maria sotto la croce, stare nella prova, perseverare nel tempo, affrontare questa fatica immane del non sapere quando finirà la cosa. Perché se ti dicessero, guarda, devi stringere i denti per un altro mese, per altri 6 mesi, per tre anni, tu fai il conto alla rovescia e ti disponi a. Ma il fatto che sei incerto è durissimo spiritualmente, psicologicamente. E quindi questa è la esigenza più insidiosa che abbiamo tutti. Altrimenti perché la gente va da maghi, maghetti, si compra le stupidaggini peggiori, butta soldi a non finire nelle cose più vuote possibili? Ma gente anche che va in chiesa. Tanto è vero che i santori, i maghi e maghetti che c'hanno nell'apparato Padre Pio, la Madonna, i rosari, tutte le cose benedette variamente. Perché? Perché sanno che queste cose fanno presa sulla gente, altrimenti non lo userebbero. È marketing, voglio dire, no? Giusto? È una cosa nostra? No, la facevano anche la gente dell'Antico Testamento. Vedete che l'essere umano è quello, eh? Allora, che cosa accadeva tragicamente? Che il popolo che doveva gestire tutte queste esigenze che vi dicevo, questa proprio direi necessità nel quotidiano, il mio lavoro andrà bene o andrà male, il mio campo, i miei animali saranno più o meno fecondi, la mia famiglia proseguirà oppure no, e tutte le altre cose che abbiamo accennato prima, faceva sì che le persone si rivolgessero ad altre forme, diciamo spurie, vogliamo dire idolatriche, vogliamo dire anche superstiziose, sì, e come? E arrivavano al punto di fare cose anche innominabili, innominabili, sto parlando dei sacrifici umani. Ci sono delle pagine strazianti in Geremia, cioè voglio dire Geremia è un pezzo, sono secoli ormai, sono passati secoli, addirittura non dico da Abramo, ma da Mosè, ma dall'inizio della monarchia, dal Tempio a Gerusalemme, dalla formazione dei testi biblici, dei primi, insomma quelli che c'erano. Eppure la gente fa passare, questa espressione terribile, voi fate passare i vostri figli per il fuoco, che erano i sacrifici umani fatti poi bruciando a certe divinità. E dove accadevano queste cose? In luoghi remoti e periferici? No, alle porte di Gerusalemme, dove c'era il Tempio, la presenza, la Shekinah, drammatico. Allora, i famosi due re che vengono ricordati con gioia, Ezechia e Giosia, che merito hanno? Che tentano di fare una riforma del culto che cerca di ripulire da tutte queste forme, ricentrare sull'unico necessario, però indirettamente la loro opera ci fa capire, perché viene proprio descritto, che non solo nei santuari del nord, già dall'epoca di Geroboamo, ma addirittura in Giudea, ma addirittura a Gerusalemme, ma addirittura nel Tempio, dentro il Tempio, si facevano pratiche idolatriche. Si facevano cose, diciamo, frutto di superstizione. Quindi, per noi, diciamo, la sintesi fondamentale è questa. Il luogo di culto può anche svilupparsi a partire da una vera e autorevole esperienza del divino, da parte dei profeti, da parte di qualche patriarca, eccetera, ma non sono esenti da questa terribile possibilità, che possono essere da un lato strumentalizzati a fini politici e dall'altro essere sede proprio dell'abuso, della superstizione, dell'idolatria. Qui le applicazioni anche alla Chiesa non le devo fare io, le facciamo così facilmente. I luoghi o personaggi considerati appunto molto chissà che, rivestiti di chissà quale spirito, e poi in realtà ci si accorge che c'è tutt'altro. Quindi bisogna mantenersi vigilanti, vigilanti, questo mi sembra una lezione molto dura e molto seria. Addirittura, questo noi lo meditiamo anche in questo periodo con Osea, ma prima di arrivare a Osea vi cito un attimo Amos, che è un altro dei profeti minori. Ecco, lui per esempio prende di petto una serie di pratiche e dice proprio, questo che era prima di essere un profeta, era un pastore, quindi non era un esperto di teologia, però aveva capito chiaramente che c'erano una serie di comportamenti immorali o addirittura proprio disumani che lui motivava come frutto dell'ipocrisia e delle superstizioni che pure vivevano in mezzo al popolo. L'elemento in più per cui vi cito Amos è che lui dice da cosa deriva questa incapacità di distinguere fra cosa è buono e vero e ciò che è paccottiglia, diciamo. Manca l'ascolto della parola del Signore. Quindi quando la preghiera, quando il culto perde questa parte, ecco che si apre qualsiasi tipo di disastro. Amos dice, hanno venduto il giusto per denaro, il povero per un paio di sandali, essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare, vedete anche l'inganno, la perversione, il cammino dei miseri, padre e figlio vanno dalla stessa ragazza. Non sanno agire con rettitudine, violenza e rapina accumulano nei loro palazzi. Ecco, insiste su questa prospettiva per arrivare a dire, ecco, il Signore, la parola del Signore, cercate me e vivrete. Manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, quasi come una punizione, no? Ma di ascoltare le parole del Signore. E quindi vedete che questo profeta già ci sta mettendo sulla strada giusta. Quindi lui cita una serie di appunto di questi santuari, Betel, Bersabea, c'erano vari, e dice, i siti anche famosi, qui potreste dire, no? Anche siti a me molto cari, non so, penso a Loreto o altri, ecco, però sono relativi, questa è la questione, sono importanti ma relativi, non devono mai prendere un valore assoluto, potrebbero addirittura indurre in errore, quindi il luogo giusto per adorare è ovunque si cerchi Dio sinceramente, ovunque si ascolti Lui cercando di vivere le esigenze di quell'appartenere a Lui e che, come fa Amos con grande puntualità, dice, significa, si traduce poi concretamente nel vivere la prossimità. L'essere prossimo, farsi prossimo verso gli altri, verso tutti, a partire dalle persone più povere. Quella è sempre la cartina al tornasole della nostra esperienza di fede, se è sincera o meno. E vi dicevo Osea, non insisto perché ci facciamo il cammino quest'anno, quindi chi fa la lezione in parrocchia, poi ecco Don Matteo ha riportato alcuni dei fascicoli, magari dietro piccola offerta li potete recuperare, sono a disposizione sul tavolino all'ingresso. C'è una meditazione in particolare, ma lui ritorna più volte su questo aspetto, e questa frase per me è lapidaria per riassumere tutto quello che abbiamo detto adesso. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui occasione di peccato. I luoghi di preghiera sono tanti, però invece di aiutare la preghiera, di farci essere più bravi, più santi, più quello che vi pare, più simili a Gesù, nel nostro caso, purtroppo sono diventati più, hanno moltiplicato le occasioni di peccato. E quindi Osea ci dà una lezione chiarissima, su cui appunto non insisto, è una lezione che riprende Gesù, perché lo sappiamo come Gesù cita proprio Osea per dire quello che porta a termine, diciamo quello che diceva Amos, manderò la fame della parola di Dio. Dice infatti Osea 6,6, la citazione la conoscete bene, voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Quindi basta con queste forme spesso superstiziose che si annidano, guardate veramente, adesso io prima ho fatto l'esempio della gente, i cosiddetti operatori dell'occulto, ma quelle sono più, ripeto, periferiche, spesso ce le troviamo molto più vicine di quello che sembrano queste forme, E invece, ecco, la conoscenza di Dio che passa solo da quell'ascolto della parola contenuta nelle scritture, che è lì che dobbiamo sempre costantemente tornare, personalmente, insieme ad altri, con la guida di qualcuno un po' più esperto, invocando lo spirito, mettendoci la testa, mettendoci il cuore e arrivare a esprimersi con l'amore e la misericordia. Quindi mi pare che già questo sia un bel passaggio significativo. Ora, un altro elemento in più che vi suggerisco è, che ci dà sempre un po' l'Antico Testamento, i luoghi e il tempo. Ci sono dei momenti speciali per vivere certe dimensioni? Sì, secondo il Levitico, secondo alcuni libri, ma in particolare i tempi scanditi sono quelli delle feste, che diventano celebrazioni, di nuovo, memoriale di qualcosa. La ve ne cito solo pochissimi e al volo, ma pensate alle feste di pellegrinaggio. Noi abbiamo la Pasqua, la Pentecoste, ovviamente Pesach e Shavuot, quindi parliamo di Pasqua e Pentecoste ebraica, la festa delle capanne, Sukkot, oppure il giorno famosissimo, no? E molto popolare, che era lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. Bene, questo fatto di ritrovarsi in alcune giornate particolari, a che serve? Col pellegrinaggio, trovarsi con altri, eccetera. Sono tutte occasioni, ognuna che porta un elemento del significato, per proprio lasciarsi plasmare, cioè immergersi anche nelle ritualità di quelle feste. Il rito, per esempio, ha una valenza straordinaria, anche da un punto di vista direi quasi pedagogico, qualcuno vi parlava prima della pedagogia, no? Perché io nella preghiera, dicevamo prima la ricerca sincera, eccetera, eccetera, però posso anche cadere in un elemento un po' dell'individualismo, mi aggiusto un po' le cose, oppure vivo certe dimensioni quando lo sento e come lo sento, e quindi c'è un po' il rischio dello spontaneismo, no? Mi capite? Allora, come faccio a evitare questo? Per esempio, se aderisco a una forma che ha una sua oggettività, che è stata pensata, che è condivisa con altri, quindi mi dà la possibilità, proprio ritrovandomi, definendo quasi direi un codice, no? Sappiamo certi segni, certi gesti, certe parole cosa significano e ci ritroviamo attorno a quei significati. Quindi questo è una esperienza fondamentale che già c'è nell'ebraismo, ovviamente nel cristianesimo altrettanto. Certo, c'è sempre il rischio del formalismo, però capite che questi rischi, diciamo, si bilanciano a vicenda. Chi è esageratamente attento alle correttezze formali, appunto, cadrà in un rischio, però anche l'altro non dobbiamo sottovalutarlo, quindi quello dicevo del voler vivere le cose in modo troppo intimistico, troppo individuale e così via. Quindi c'è questa valenza, soprattutto nelle feste, soprattutto nel culto, nella preghiera di celebrazione, che ci dà la possibilità di condividere, confermarci a vicenda in una fede che non è la nostra, non è secondo noi, ma ha una sua oggettività, e a questa oggettività noi decidiamo liberamente di aderire. Io mi inserisco in una storia di salvezza che viene da lontano, nella quale io entro, prendo il testimone e lo passo alla generazione successiva o la passo a qualcun altro che mi capita di incrociare nel mio cammino. Quindi è chiaro che l'elemento adesione è mio, ci sta la mia testa, la mia intelligenza, la mia libertà, la mia volontà. Però non è fatto da me, a mia misura, io e Gesù, picciù, picciù. Ma è qualcosa che ha una valenza che ci supera e allo stesso tempo chiede però che ci siamo con tutta la nostra persona. Bene, allora ad esempio la Pasqua, ma ve lo dico con una riga, di cosa fa memoria la Pasqua? Beh, dell'esperienza della liberazione. Quindi io nel celebrare Pesach mi faccio plasmare da questa esperienza di un Dio che libera me e che mi libera me all'interno di un popolo e che costituisce e costruisce il popolo proprio dopo che lo ha liberato, perché prima era solo una massa un po' informe. Oppure la festa delle settimane, Shavuot, Pentecoste, serviva per celebrare il dono della legge. A che serve la legge, la Torah? Serve perché io, avendo questo principio, diciamo, riesco a discernere fra il bene e il male. Quindi è una benedizione averci questo criterio. Poi il cristianesimo dirà è lo spirito, quindi non è una cosa esterna, è qualcosa di interiore, però la logica è quella. Celebrando Pentecoste faccio memoria, mi lascio, ripeto, plasmare da questa esperienza, entrare nel discernimento fra il bene e il male. Sukkot, la festa delle capanne, popolarissima perché si costruiscono queste capanne anche adesso fuori nei giardini, i bambini si divertono un sacco e si sta un po' di tempo fuori a mangiare fuori, con delle costruzioni precarie, voglio dire, si fa in autunno, se piove ti bagni, quindi fai memoria della precarietà, fai memoria di quegli anni in cui sei stato straniero, sei stato pellegrino, sei stato così, hai dovuto adattarti in condizioni molto difficili, magari alla mercé dell'ospitalità o meno di chi era, diciamo, quello che più, fra virgolette, che dominava quella zona, quel territorio e così via, e come lì speravi di avere solidarietà, e così puoi imparare a dare solidarietà, no? Quindi Sukkot è straordinariamente importante anche da questo punto di vista, l'essere capaci di riconoscere la precarietà negli altri, visto che l'abbiamo vissuta magari noi. E poi lo Yom Kippur, che è appunto il giorno dell'espiazione, che ci ricorda che bisogna, è fondamentale ricevere il perdono perché sbagliamo, perché continuiamo a peccare, e come lo chiediamo dovremmo essere anche disposti a darlo. Ma analogamente pensate lo Shabbat, quell'interruzione del ritmo, no? Dove si produce, si fa, si realizza, ti fermi, sosti, cessi, lo Shabbat è la cessazione dell'attività, e ogni 7 anni fai l'anno sabbatico, e ogni 50 anni fai l'anno giubilare, quindi delle soste particolari che aiutano a superare i rischi di altre situazioni. Per esempio, io posso fissarmi sull'accumulo, posso illudermi che sono io che costruisco la mia fortuna, posso pensare che valgo tanto più sono efficiente. E invece queste interruzioni, no? Queste feste che danno ritmo al tempo, nelle quali c'è una celebrazione, mi consente di distaccarmi dall'ansia che mi viene a volte, da questo appunto desiderio di possesso, ma che poi produce l'antagonismo, perché se devo avere più io, devo avere di meno quell'altro. E che poi alla fine, nel mondo di oggi, ma anche all'epoca c'era questo problema, finiscono per essere fonte di oppressione, perché più io accumulo e domino e più devo schiacciare qualcun altro, oppure di abuso. L'abuso. Se io devo guadagnare tanto, come risparmio sul personale? E quindi il personale è sottopagato o fa gli straordinari non pagati, eccetera, eccetera. Oppure gli animali. Se devo guadagnare tanto, faccio l'allevamento intensivo e faccio cose disastrose. Oppure il povero. Se posso approfittarmi e c'è una persona che la impicco perché ha bisogno di vendere, chiaramente magari la casa, la pezzettina di terra che c'ha, il campo, me lo dà alla metà del suo valore, perché ha esigenza di fare cassa. Quindi io mi sto approfittando, no? Se mi muove quel tipo di situazione. E allora, per esempio, ricordate che il Giubileo diceva proprio questo: restituite, sanate i debiti, cioè sanate nel senso di cancellate i debiti. E così via. Quindi la terra che viene sfruttata, appunto. Allora, questo ritmo della preghiera, del culto, aiuta a ritrovare un equilibrio che a volte noi rischiamo di perdere. Perché, come dice Levitico 25, la terra è mia, Dio che parla, e voi siete presso di me come forestieri e ospiti. Ogni tanto ci scordiamo che siamo ospiti di passaggio e ci appropriamo di ciò che non è nostro, con le conseguenti disastri che direi che sono sotto i nostri occhi continuamente.
Scusa, ma questa è il titolo.
Levitico 25, 23, da ricordare senz'altro.